Quest'anno celebriamo i 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Molte delle libertà che la Dichiarazione voleva proteggere sono però oggi in pericolo. Ne parliamo con Elodie e Roberto Saviano. Benvenuti,
eccoci.
Benvenuti.
Come
ciao
stai?
Roberto,
ciao,
tutto bella. Bene? Ciao, Rudy.
Ciao, come stai?
Bene, prego, accomodatevi.
Circumnavigo.
Circumnavigo. Vabbè, grazie mille per essere qua con me.
Grazie a te. Grazie.
È la prima volta che vi incontrate?
Sì.
Sì.
Ah.
Sì. Sì, ci siamo scritti
sì,
un po' di tempo fa.
Sì.
Su Twitter, però sono molto felice finalmente di averti conosciuto.
Beh, io vi voglio mettere subito in crisi. Roberto, presentelo di.
Ah, sì? Un talento spregiudicato, cioè nel senso che non ha paura di, né di sbagliare né di sentirsi in colpa e ricercatrice di verità.
Lo di.
Ma non posso adesso, come si fa adesso?
Colpa sua, colpa sua.
comunque, uomo di grandissimo coraggio.
Sì.
Beh, sicuramente un ricercatore di verità. In realtà... Sicuramente più tu di me, senza aver paura delle conseguenze. Spesso
ahimè,
gli uomini non sono così coraggiosi.
Beh, io davanti ho due colossi.
Quindi... No, vabbè, non mi paragonerei neanche lontanamente.
Consiglio a Roberto tre dischi pop fondamentali.
Confession on the Dance Floor di Madonna, sicuramente. Però non ce lo vedo molto. Non lo so, comunque...
Vado.
Poi Giornata uggiosa di Battissima, lo conosci sicuramente.
Come no?
Però sono molto legata.
Perché?
E poi, ma per assurdo, il disco è stato il primo dove lui e Mogol, cioè da lì c'è stata la rottura.
Sì.
E quindi c'è qualcosa di diverso, cioè sento la differenza. Lui l'ha registrato a Londra, se n'è andato dall'Italia, quindi... Forse è il Battisti più onesto, dal mio punto di vista. E un disco che conosci sicuramente. Uno solo pop non si può fare, sono tutte e tre. Non vorrei, ok. E il terzo è Bella Ambriana, che conosci meglio di me. Cioè dovrebbe essere il contrario, tu che lo consigli a me.
Bellissimo.
Tre libri che consigli a Lodi.
La pelle di Curzio Malaparte. Ti piacerà moltissimo, è uno scrittore incredibile, racconta la Napoli occupata dagli americani. Poi, Memorie di Adriano, hai letto? Questo pure ti piacerà molto, Yourcenar. Bellissimo.
Bello, bellissimo.
E poi, terzo, vorrei un saggio, vorrei provare... Ma guarda... Restiamo in Francia. L'uomo in rivolta di Camus.
Okay,
dove lui
mi piace già.
Racconta tutte le forme di ribellione e le passa in rassegna. Dai dandy a... Questi tre. Piacere.
Noi oggi però faremo un bel lavoro insieme, perché oggi parleremo un po' di quelli che si chiamano diritti fondamentali e di come nell'ultimo periodo non siano proprio in formissima. E diciamo che faremo un po' un percorso molto attuale, molto nel presente, e io inizierei subito dalla scena di un film.
Dicono che l'anima ritrova sempre la strada di casa. Non importa quanto tempo è passato, non conta se il momento è quello giusto. L'anima torna. Ma quello che mi chiedo è... qual è la sua casa? Questa città? Questa gente? Siamo davvero noi la casa dell'anima? O piuttosto la sua gabbia? E questi pensieri che ci girano in testa? Forse sono le sue catene.
Volete sapere la mia sull'anima? L'anima non invecchia.
È questa la fregatura. Che a una certa età ti ritrovi ancora smanioso. Non stai più nella pelle, ma devi aspettare di tirare le cuoia per ricominciare. Siamo nella ruota della vita, amici. Siamo nel samsara, siamo nel circolo vizioso della morte e della rinascita. Ci siamo dentro da secoli e non riusciamo proprio a venirne fuori. Sempre le stesse anime riciclate in mille sacchetti diversi. Viviamo mille volte e mille volte siamo da buttare. Ah, se almeno potessimo ricordare ciò che siamo già stati.
Beh, abbiamo iniziato subito con il botto e con questa clip di questo film. Io voglio farvi subito una domanda. Pare che si nasca e si parta tutti teoricamente dalle stesse basi, dagli stessi blocchi di partenza, ma nella società reale è davvero così? Siamo tutti uguali?
Ovviamente no. Mentre stiamo parlando ora, non chi si trova in altri meridiani, Iran, Africa subsahariana, non avrebbe neanche minimamente la possibilità di immaginare la propria vita così come vuole realizzarla, per esempio.
Io credo che sia fondamentale dove sia cresciuta e che mi abbia aiutata, ma allo stesso tempo mi abbia penalizzata. Questo sicuro. Lo sento oggi, lo sento tutti i giorni, anche oggi che faccio un altro mestiere.
Come ti guardano ancora?
Ma guarda, di come mi guardano non è che mi interessa tanto, sincera, no. Mi guardano, guarda me, non mi interessa. Il problema è come mi guardo io, cioè come da donna oggi realizzata vedo tante fragilità e tante lacune, mi faccio tenerezza. Cioè ecco questo, spesso mi dico cazzarola, se avessi avuto gli strumenti oggi sarei una macchina da guerra, ma non intendo guerra, come dire, lo scontro con il prossimo, ma sicuramente avrei molti più strumenti per difendermi e difendere gli altri.
Cosa senti che manca ancora per diventare macchina da guerra? Perché dall'esterno io posso dire che quello che vedo...
No!
Cioè macchina da guerra, sei ben...
No, sì, ma perché ho ben chiaro cosa è giusto e cosa è sbagliato, questo però l'ho imparato prestissimo. Ma sento che mancano degli strumenti, che ci sono sempre degli impedimenti, che tendo sempre a togliere, ad adeguarmi. Non so se mi spiego poi veramente, se mi sto spiegando bene.
Sì, nel senso adeguarti, cercare di...
Cioè non punti mai alle stelle.
Sì.
Già è tanto, cioè, ho sempre la sensazione che già è tanto quello che mi è successo. In realtà... Se avessimo tutti gli stessi diritti e se riuscissimo a partire tutti dallo stesso punto di partenza, non avresti mai questo pensiero. Questo.
Io ne approfitto prima di tornare a parlare dei diritti. Quanto vi fanno soffrire? Quanto siete stati vicini ad arrivare magari a un nervous breakdown, questo bisogno sempre di performare?
Ma, allora, spesso mi capita anche di leggere notizie proprio completamente false, cioè proprio inventate di sana pianta, cioè che dici ma... Perché? Cioè, a chi viene in mente di fare una cosa così? Intanto è inutile. Cioè, sì. Pensa quanto tempo, cioè, la tua vita proprio ha un vuoto incolmabile, perché se... Cioè, inventarsi una cosa su di me... E in realtà a me il giudizio negativo, quello insensato, mi fa venire ancora più voglia di fare cose... Cioè, spesso mi viene detto che mi spoglio troppo. E io mi spoglierò sempre di più. Ovviamente, perché cioè, è una provocazione alla scelta della libertà. Cioè le persone devono essere libere, finché non fai male a nessuno, tu devi essere libera. Ti dà fastidio non mi guardare. Chiudi da casa, fai come ti pare. Cioè, ok. Spesso mi domando veramente se quello che faccio è frutto di un lavoro di squadra. E quindi in realtà fino in fondo non sono io, mai. Ho scelto di essere interprete, ho scelto di fare attrice nella musica. Quindi mi dà la possibilità di sentirmi più al sicuro. Io non sono Guccini, come sai, è la verità, è la tua verità. In quel momento sei veramente quello che stai scrivendo. Poi domani puoi cambiare e non essere più coerente. Ma io posso essere incoerente tutte le volte che voglio e nessuno potrà mai capire chi sono fino in fondo. Quindi è una sorta di grande libertà e grande gioco. Così.
No, diciamo... Cosa succede? Proprio in questa situazione, cioè quella che sto vivendo in questi mesi, è difficilissima. Immagina avere milioni di persone che ti odiano. Per cui la libertà di Elodie, per esempio, sul suo corpo la invidio moltissimo. La invidio moltissimo, la apprezzo moltissimo, perché io, può sembrare strano, no? Strano perché il mio percorso è un percorso diverso, ma il mio corpo è completamente sequestrato.
Sì.
Il gossip non è, magari chi ci ascolta pensa che sia così, non è qualcosa di rosa, viene chiamato cronaca rosa, sì, per definirlo pastello, cioè dolce, un intrattenimento.
E anche femminile.
Sì, quello stereotipo lì.
Esatto, certo. Il gossip è squadrismo.
Sì.
Il gossip è un modo per dire ti sto seguendo, sì, ti posso fregare in ogni momento, sì, conosco la tua vita, posso tirarla fuori e se non c'è niente invento.
Sì, sì.
L'invenzione è data proprio, è un elemento di fragilità, innanzitutto è una richiesta, cioè io ora mi sono inventata che sei fidanzato, sei fidanzata con, se mi paghi non me lo invento più, il messaggio è questo.
Sì.
Secondo, posso domani sparare quello che voglio. E questo ti fa stare male. Io a volte sono, guardo, leggo le cazzate che vengono dette, no? Le più assurde, no? Dal lattico a Manhattan, le cose più assurde, o persone che ti vengono attribuite. Io guardo il soffitto e dico, ah, ma domani allora possono dire quello che voglio. Cioè, è talmente nata dal niente questa informazione. Dal niente. Perché vai, a volte penso, ok, sì, però con quella persona ci sei uscito, ci hai stretto la mano, sei andato in quell'edificio, in quell'editore, da quell'editore. Zero. Cioè, non neanche, diciamo, il banale inciucio, quello che viene definito, no?
Sì.
E questo ti mette paura perché dici, ma allora non sei al sicuro mai. Può esserti detta qualsiasi cosa.
Sì.
E questo è veramente spaventoso.
Io, per chiudere questa parte, ho sempre avuto un'iperbole, sempre pensato un'iperbole, però meglio sulla cronaca nera che su quella rosa. Detto questo, io però mi ricordo prima che tu hai detto una cosa, io non sono come Guccini, perché comunque cantautore e...
ma anche un'altra tipologia di vita, cioè... Vabbè, dai, sì.
Come...
Ma potevo anche dire un altro, adesso ho detto Guccini,
sì,
ma potevo dire...
No, certo. Dalla,
certo. Cioè, sì. Era per dire...
Quindi da interprete tu ti trovi con altri artisti che lavorano comunque con te. Come scegli le persone con cui lavorare? In base a cosa ti vibrano o meno?
Ma... E faccio un lavoro, è pop, quello che faccio io è pop, musica semplice all'ascolto, cioè aggancio, cioè quello che faccio io è musica, ma è musica, è immagine, è a tante cose insieme, cioè spesso le mie canzoni non hanno un messaggio sociale, ma è intrattenimento. Come possiamo fare la cosa più forte che c'è e ti prendi, diciamo, in questo momento le persone che sanno fare meglio quel mestiere, quel lavoro, chi scrive, eccetera. È più quello che poi sono io, che il messaggio, che è quello che canto, che è questo che intendevo, che non sono come Guccini. Cioè, le mie canzoni, se adesso ce le leggiamo, ce le guardiamo e ci facciamo un sorriso, magari, no? Vuol dire, vabbè, ci sta. Ma in realtà è tutto quello che un po' avrei voluto io. Io da bambina guardavo Madonna e pensavo a quella leggerezza, adesso no, adesso dico Madonna, non vorrei screditarla, ecco, no? Però la musica pop, la musica ti allevia dal dolore. E quindi a me piace quella tipologia, cioè io ti sto dicendo qualcosa ma in realtà non te lo sto spiattellando in faccia, cioè te lo racconto con la mia vita, però probabilmente nella canzone non ti ci trovi, nella canzone la metti in macchina, alzi il volume, canti e non pensi a niente, che anche quello è una forma di cura.
Certo.
Però non significa che poi leggero, vacuo, io non sono vacua, sono leggera per scelta, perché comunque sono una donna che tendenzialmente sono sofferente, sono cazzata, sempre. C'ho sto peso, sta chiuma che si dice, no, che mi porto.
E allora mi viene da chiedervi, da bambini, eravate taciturni o scassamaroni?
No, io ero abbastanza allegra, cioè nel senso agitata. Ero agitata. Allegra da molto molto piccola, adolescente meno, ero sempre incazzata. Cioè per me il buongiorno, la risposta era vaffanculo al buongiorno di base, perché comunque niente andava come avrei voluto. Però sono sempre stata una ribelle, diciamo, se si può utilizzare il termine.
È interessante anche questa cosa, dopo allora mi scateno con un po' di domande. Preparatevi. No, è interessante. Tu, Roberto?
Ma io in verità, non so bene, c'è stato un momento in cui sì, inizio a mal sopportare anche un po', come dire, la vita provinciale, familiare, però sono stato un bambino, per esempio, ossessionato dagli scacchi, pianoforte.
Anch'io.
Tutti immaginiamo il bambino prodigio che ce la fa, sì. No? Quindi che giochi a scacchi a 6 anni, 8 anni e poi sei il primo, ma ce ne sono centinaia che prima non arriveranno mai, io ero tra quelli, cioè tra quelli che giocava o suonava e gli veniva riconosciuto un certo talento, ma poi non vinceva. E questa cosa, è, soprattutto sui bambini, è difficilissimo da vivere, perché se tu, diciamo, sei in fase adulta, comprendi che il formarti, il percorso può diventare un lavoro, può diventare un piacere. Per un bambino o vinci o perdi.
Sì.
E anche intorno a te, o sei il bambino che ha preso la medaglia, o nessuno neanche parlerà, anche se hai 8 anni sai giocare bene a scacchi, che è una cosa importante, però se non hai vinto. E mi è rimasta questa cosa nell'infanzia, cioè che sostanzialmente l'odio verso la competizione. E quindi mi è rimasto un bambino che disprezza la competizione perché la vedeva come una forma di tortura.
Ma sì, lo è.
È la performance.
Io mi sono sempre tirata indietro, non ero molto coraggiosa, ma mi faceva soffrire l'idea di competere. Cioè, sono una bambina, volevo fare la bambina. Ho fatto fatica anche con il mio mestiere inizialmente, cioè perché mi piaceva l'idea di cantare per piacere, perché mi piace cantare, non cantare per avere una tifoseria o un giudizio.
Sì.
E quello mi terrorizzava, perché dovevi convincere qualcuno, a me convincere non mi è mai piaciuto molto, è comunque frustrante.
Tantissimo.
Quindi com'è stato entrare in quel mondo subito, più competitivo, un trauma?
Una violenza fisica, proprio psicologica, tutta era una violenza, però ero in un momento che non sapevo che cosa fare della mia vita veramente, quindi a quel punto mi sono detta vabbè, prendi un po' di coraggio, sei abbastanza grande, 25 anni, puoi cominciare a fare le cose seriamente, ma perché pensavo di essere pronta. A quel punto la competizione, come dice Roberto, la vivi come un lavoro, cioè capisci che puoi anche non essere la più brava della classe, la più brava cantante, la più brava, ma fare qualsiasi cosa per il piacere, per la voglia di condivisione, no? Di dire, sto parlando a qualcuno che probabilmente è come me, che vede le cose come me, che ha piacere di fare le cose con me. Però è difficile arrivare a convincerti di questo, perché poi sei sempre alla fine da solo. Cioè,
però parlando proprio di bambini, c'è un luogo in cui si può iniziare a dare le basi, è la scuola. E in merito io farei partire una clip.
Animelle all'agustò, animelle cotte in crosta di sale e alghe, con tentacoli di seppia, purè alla rosa canina, uova di vongole giganti, funghi bianchi secchi e salsa di acciughe in liquirizia. Non conosco questa ricetta, ma è di gusto, quindi... Lalo! Abbiamo delle frattaglie di vitello in ammollo, sì?
Sì, le frattaglie arrivano subito.
Frattaglie di vitello?
Oh. Che stai facendo? Devi seguire la ricetta di gusto!
Questa è la ricetta?
La ricetta non dice olio di tartufo bianco, che cos'altro hai... Stai improvvisando! Non è il momento di sperimentare, i clienti aspettano!
Hai ragione, dovrei dare ascolto a te!
Smettila!
Di fare cosa?
Di fare così! Mi dai sui nervi, smettila!
Toffè, piatto speciale!
È pronto? Buon, la salsa di acciughe in liquirizia! Non provarci!
Ma no, certo che no!
Scusa.
Linguini ha preparato il suo piatto?
Già, è disgustoso come sempre, è appena uscito.
E tu l'hai assaggiato?
Sì, certo, prima che lo modificasse.
Bene. Cosa? Ma come l'ha modificato?
L'ha modificato appena prima che fosse esaurito!
Sono entusiasti! Anche altri clienti sono interessati al piatto di linguini. Ho altre 7 ordinazioni.
Che meraviglia!
Allora, diciamo che la scuola dovrebbe assecondare le inclinazioni della singola persona. Secondo voi, quali sono le materie fondamentali che mancano all'interno del nostro sistema scolastico ad oggi?
Ma innanzitutto tutte quelle declinazioni dell'educazione, cioè l'educazione sessuale, l'educazione alla comunicazione, al web, è fondamentale. Tu oggi già, diciamo, alle scuole medie, alla prima media, dovresti iniziare a raccontare e a far studiare come funzionano i social, come funziona la l'educazione civica declinata nei social, e come funziona la politica. E invece sulla sessualità anche lì è fondamentale. Recentemente c'era stato questo dibattito nel Parlamento europeo, no? Che si lasciava insinuare che l'educazione sessuale è un incentivo al sesso, no? Che è ridicolo anche solo pensarlo, nel senso che è un'educazione alla conoscenza, anche storica, che non è un dettaglio. Cioè, sapere che i filosofi che studi a scuola classici avevano tutti i rapporti omosessuali, no? Socrate, che Alcibiade, che Platone, che Aristotele, avevano tutti i rapporti omosessuali, è qualcosa che ti avvicina immediatamente le persone che stai studiando ai comportamenti con cui tu ti misuri quotidianamente. E smonta i tabù, il pregiudizio, i luoghi comuni. Io appartengo a quella generazione dove, per esempio, c'era una rivista che si chiamava Cioè, a cui si mandava si mandavano le lettere dove si faceva educazione sessuale,
certo.
No? C'erano quelle lettere ormai diventate mitiche, d'antologia, sì, tutto bene.
Sì. Sperma sull'ombelico, rimango incinta.
Sì, oppure se mi lavo con la Coca-Cola posso non rimanere incinta, no? E ti mostrava invece un tabù vero. Era esattamente il problema, cioè la mia generazione per esempio col porno, mentre adesso tu hai milioni di video a 10 anni sul telefono, al contrario. Io ricordo la difficoltà.
Al postal market.
Anche quello era, per esempio, il primo approccio all'eros, perché c'erano i corpi di donne in lingerie, poi non era neanche una lingerie particolarmente erotica spesso. Il porno dovevi andare all'edicolante e dovevi indicargli la cassetta, era un imbarazzo perché eri minore, quindi c'era il passaparola all'edicolante che tollerava che un minore andasse a comprare una cassetta vietata ai minori. Poi c'era quel VHS che girava tutto il liceo, quindi arrivava, non so, dopo 3 mesi di utilizzo. E faceva sì che il porno fosse un accesso alla sessualità laterale, invece adesso è il primo.
Sì. Sì. Quello che manca è un'educazione sessuale nelle scuole.
Sì, bisogna
riesca.
La prevenzione, no? Quindi comunque spiegare, anche se tu lo spieghi prima, invece di fargli poi guardare da soli a 10 anni, è veramente presto. Io la prima volta che ho visto un porno a 13 sono rimasta scioccata. Scioccata, è una cosa che ho detto, ok, mi sembrava come un'operazione a cuore aperto.
Ah sì?
Sì, perché non ci vedevo il rapporto romantico, quindi non capivo questa cosa fisica così. Cioè, ma che vuol dire? Non ero ancora pronta. Oggi ne ho 32, lo comprendo. Cioè, ho avuto rapporti amorosi e non, quindi capisco anche il gioco dei ruoli, lo capisco benissimo.
Sì.
Ma a 10 anni, a 11 anni, 12 anni non lo capisci.
Sì, è una questione,
è un gioco.
È vero, è una questione di età. Io, certo, per esempio, quando ero entusiasta, quando vidi il mio primo porno, proprio entusiasta, mi sentivo grande. Però è vero che c'era qualcosa che non riuscivo a codificare. E che mi sarebbe piaciuto avere qualcuno in grado di potermi spiegare, anche, no, che il sesso è un carnevale, è un luogo dove puoi essere diverso dai codici che utilizzi fuori, quindi che l'intimità è un'eccezione, è uno stato d'eccezione. E poi anche il fatto che è un mondo enorme, cioè basti pensare che, sembra un dettaglio ma non lo è, il mondo ha conosciuto le transazioni finanziarie via web, quindi il pagamento che oggi facciamo per via del porno,
per le piattaforme porno.
Il primo pagamento che si è fatto online è nato per permettere alle persone di comprare, tra l'altro si sa anche quale video, era il video di Pamela Anderson col suo compagno, che ebbe una diffusione mondiale, e dovevano far pagare l'acquisto di quel video, inventarono la possibilità di pagamento online. Questo per dire che cosa muove. Però è un mondo talmente particolare, secondo me c'è di buona qualità, c'è di pessima qualità, c'è rischioso, c'è invece anche addirittura un porno d'arte, però devi dare i codici. se non dai codici, certo, sposti, rischi di spostare le persone in un continuo...
Diventano una performance.
Performance.
E quindi i bambini, magari a 10 anni, 11 anni, guardi, sembra sport, che c'entra con la sessualità, con quello che ti piace.
Sì.
Cioè, una ragazza guarda, diciamo, parliamo comunque del porno, quello
sì,
diciamo,
mainstream, certo.
Comunque sottomessa, non solo sottomessa, cioè una sorta di violenza sottile, no?
Sì.
Quindi di questo organo maschile che è in qualche modo lo scettro del potere, lei che sa, ok. Che secondo me distorce anche un po' la sessualità. Cioè, che questi sono tutti giochi che poi nascono naturalmente, che ti danno la possibilità di scoprirsi, di capire cosa ti piace, che tipo di gioco crei nella sessualità. Visto così, una donna pensa che per essere attraente, sessualmente capace,
certo,
deve fare tutto,
deve
fare
in
tutto
quella
in quella sottile sottomissione.
Sì.
Anche per assurdo, anche le come utilizzare la voce, come si gode, cioè diventa a quel punto poi teatro,
sì,
e poi lì a quel punto non ha neanche più senso fare sesso, se deve diventare teatro, fa teatro.
Faccio da sola.
No, va a fare sì, teatro. No, da sola sicuro non è teatro, questo è certo. Però non è più il gioco delle
sì,
parti,
sì,
chi si incontra gioca, a quel punto diventa...
La scuola su questo può fare molto, direi.
Dovrebbe,
dirà,
sì.
Com'è possibile? Invece può, perché
certo,
se dai codici a quel punto nulla spaventa, perché tutto diventa intelligibile.
Cioè, nell'ultimo periodo nei social media una grande presenza di pagine che fanno controinformazione in questo, che fanno magari educazione all'affettività e alla sessualità. Tu pensi che i social abbiano un ruolo importante in questa sorta di formazione, lo di anche per le nuove generazioni, visto che la scuola ha così tante mancanze al momento ancora?
Beh, sicuramente adesso per loro è in qualche modo la piattaforma di informazione, tra virgolette. Cioè, tutti i ragazzi adolescenti hanno un TikTok, per dire,
sì,
quindi si potrebbero mettere benissimo anche dei contenuti che lasciano qualcosa, non solo i giochini, il balletto, la cosa, i vestiti, i danci vestiti, ok. Quindi, dato che sono delle piattaforme con milioni di visualizzazioni, sarebbe il caso di capire di utilizzarle come piattaforme di informazione.
Noi spesso pensiamo che la tecnologia sia neutrale. Non lo è mai.
Non lo è mai.
Quindi dice, vabbè, il video sta funzionando perché la tecnologia, quindi l'algoritmo lo ha riconosciuto valido perché tanti lo stanno condividendo. Ma chi ha scritto l'algoritmo? Per cui un video molto virale diventa in automatico il video migliore? Oppure chi ha scritto l'algoritmo per cui un copy molto scritto non funziona?
Sì.
E sono tutte scelte politiche delle piattaforme e questo rischia di essere un problema, perché rispetto ai giornali tu avevi, con mille difetti, contraddizioni e manipolazioni che aveva, come no, il giornalismo classico, però avevi una linea editoriale riconoscibile, quindi quando compravi quel giornale sapevi che la gerarchia delle notizie era determinata dalla redazione,
sì.
Adesso invece ti sembra determinata dalla natura, no, non è
non
così,
è
qualcuno che ha deciso. Qualcuno che ha deciso anche comportamenti di un certo stile, che certi corpi vincano su altri, e che la bellezza vada in una direzione invece che un'altra. Io faccio sempre vedere, quando vado nelle scuole, le tre Veneri di Courbet, che sono queste tre grazie immense, che oggi avrebbero probabilmente problemi a mostrarsi sui social senza avere sotto violenti. Ma come ti permetti un corpo così a farti vedere, vergognati? Eppure, no, in quel momento era la cosa più bella che un pittore potesse,
certo,
rappresentare, che è un modo per dire come la bellezza non è codificabile solo in una direzione.
Io vorrei ritornare un attimo a parlare dell'infanzia. Tu hai un background, una parte della tua famiglia, Elodie, è di una cultura che non è quella italiana. In che modo questo background ha influito su di te? Se sei stata anche in grado di poter assimilare quella parte della tua famiglia?
Allora, mia nonna è delle Antille francesi, della Guadeloupe. Io sono andata solo una volta a 12 anni, poi tutte le altre volte ormai andavano a febbraio, magari stava a Sanremo. Cioè, diciamo sì, che è stata un po', sono stata un po' sfortunata.
Magari
diciamo,
stava a Sanremo, però è bellissima.
No, no, due volte, cioè, vanno a febbraio. Dico, vabbè, ma se sai che lavoro a febbraio, magari andate un'altra volta, così andiamo tutti insieme, ma no. Purtroppo ho conosciuto poco. Mia madre sicuramente era sopra le righe, era... capivo che insomma che veniva da una cultura completamente diversa da sì, quella di mio padre, e mi è sempre piaciuto molto, cioè l'idea che il diverso possa incontrarsi, che ci sia un punto di incontro e possa far nascere un colore diverso e aggiungere, mi è sembrato sempre molto interessante, ma purtroppo credo che dovrò approfondire adesso, perché è arrivato il momento, anche per capire delle... da dove arrivo, sicuramente mi servono tante risposte.
Perché secondo te è così ancora a rilento l'idea di integrazione di nuove culture in Italia?
Ma perché l'ignoranza, la non conoscenza mette paura, e la paura è un sentimento che immobilizza, cioè certo, non ti fa riflettere, quindi preferisci allontanare, distanziare. In realtà la differenza, le differenze danno la possibilità veramente di creare, di crescere, di arricchirti, ma ci dovrebbe essere la cultura, la curiosità del diverso. Se il diverso lo vedi come qualcosa che toglie anziché dare, allora niente, siamo...
E voi pensate che lo Stato possa fare qualcosa per invogliare a cambiare questa cultura? Non lo sta facendo, spoiler, non lo sta facendo. Però cosa dovrebbe fare uno Stato davvero democratico, davvero avanguardista, progressista, per poter finalmente abbattere queste barriere?
Sai, è davvero complicato, anche se la natura stessa suggerisce che soltanto la collaborazione permette la creazione, no? Quello che voglio dire è che l'integrazione nasce innanzitutto da un atteggiamento politico di apertura. Probabilmente chi ci ascolta dice sì, vabbè, però poi alle stazioni, però poi i ghetti delle città, tutto vero. Oppure dici sì, facile, tu magari vivi, invece io devo subirmi. Io accolgo questo tipo di paure o addirittura di questo tipo di rabbia. Ma rispondo sempre, approfondiamo, perché quelle persone sono alla stazione? Perché esiste quel ghetto? La mancanza di integrazione. Se io cerco di isolarmi sarò assediato. Se io costruisco mura, sto già creando le premesse di un assedio. E lo Ius Soli, per esempio, se dovessi dare un immediato consiglio, è fondamentale perché apre la possibilità a persone che nascono in Italia, crescono con la sanità pubblica italiana e la scuola pubblica spesso italiana, e per quale ragione non devono avere il passaporto italiano, per quale ragione non devono, come dire, sentirsi parte di una comunità. Quindi l'atteggiamento, diciamo, verso l'altro che dà la politica è determinante. Immagina dire l'Italia non può occuparsi da sola di questi flussi, le persone però vanno tutte salvate in mare. Ringraziamo chi salva vite in mare, ma Bruxelles deve capire, sto facendo un pensiero da conservatore, Bruxelles deve capire che non può essere l'Italia ad avere...
Sì.
Cioè così è diverso, che dire, ambulanze del mare, invasori,
taxi del mare,
risorse, già solo le parole che scegli.
Comportarsi da famiglia, cioè se c'è qualcuno in difficoltà, la famiglia, adesso in questo caso parliamo dell'Europa, si mette tutta insieme e capisce come aiutare le persone che sono in difficoltà in base a... i centri, i posti, capire che cosa fargli fare, che mestiere, studiare, cioè integrarli, basterebbe. Ovvio che bisogna farlo tutti insieme, questo sarebbe bello, ma ci dovrebbe essere anche l'entusiasmo di pensare facciamo tutti insieme qualcosa, impariamo da loro, loro impareranno da noi, cioè dovrebbe essere così, invece che appunto trattarli come gli invasori. Cioè, invasori che se sanno a venire a prendere, poi, se ci pensi, che se sanno a venire a prendere. Che
un grande paio di cose vita. Da prendere ce la prendi.
No, fa molto ridere, perché poi che vita, qual è questo sogno che si vengono a prendere? Cioè, perché anche chi poi spaccia, chi fa la vita, diciamo, tra virgolette anche disonesta, non è che credo che sia divertente.
anzi si ritrovano in situazioni.
Io poi dobbiamo anche essere onesti poi con l'essere umano. Quando non sai che cosa fare nella vita, che cosa fai è quello che c'è da fare.
Sì.
C'è chi si prostituisce, chi spaccia, è la realtà, poi possiamo far finta che non sia così, ma questa è la verità. Per far sì che le persone non spaccino, non si prostituiscano e che non rendano la vita poco dignitosa, devi rendergliela dignitosa. Chi ha gli strumenti deve allungare un attimino la mano. Se te stai così, scusami, crei violenza, la stai creando tu.
Approfitto per fare un collegamento, perché lo di prima hai usato una parola che per me è fondamentale. Ti sei riferito all'Europa e all'Italia come famiglia, dovrebbero fare da famiglia, quindi accogliere. Il problema è che tendenzialmente nell'ultimo periodo il termine famiglia è sempre stato abbinato a quella cristiana, composta da un uomo e da una donna, tendenzialmente bianca. Quindi la domanda che ti faccio è...
Tradizionale.
La famosa famiglia tradizionale. Che
ma
poi...
chi ce l'ha questa famiglia tradizionale? Manco quelli che lo dicono ce l'ha una famiglia tradizionale, mi fa troppo ridere. Ma che vuol dire? Cioè, le prime persone che parlano di famiglia tradizionale non sanno cosa sia. Una famiglia tradizionale mi sembra di capire. Oppure pensano che ci sia una famiglia tradizionale di serie A, serie A++. B, C, C, cioè non lo so, non capisco.
Tra l'altro interessante sarebbe capire perché lo facciano, probabilmente per non sentirsi poi troppo in colpa.
Ma in realtà si dovrebbero sentire in colpa, in realtà. Non dovrebbero parlare, secondo me, perché la famiglia tradizionale è, in teoria, credo, uomo, donna, come hai detto tu, e che ci sia un matrimonio. Se già certo. Divorzi e fai un altro matrimonio, a questo punto perché tu puoi chiamare tradizionale la tua quando non lo è?
Chissà con quali delle ex mogli tradizionali hanno passato il ponte i nostri politici.
Quindi tu dici dovrebbe essere allora un matrimonio, monogamia,
sì.
Figli.
Se vuoi fare tradizionale, tradizionale significa. Se poi c'è tradizionale, tutte le domeniche devi andare in chiesa. Ovviamente ci deve essere anche un codice dell'abbigliamento, non lo so, adesso cioè, bisogna essere tradizionali.
Sì.
Mi fa sorridere come nel tempo le cose cambino per alcuni. Cioè, allora, adesso è diventato tradizionale quello che non era tradizionale 60 anni fa, quindi tradizionale cambia dal periodo storico. È aberrante, ok? Parlare di famiglie, di serie A, di serie B, di serie C, di serie... come vuoi. Stiamo parlando di avere un po' di onestà intellettuale. Lo sai che stai dicendo una cosa che è orrenda, fa schifo e ti dovresti vergognare di quello che stai dicendo. Cioè non c'è serie A, serie B, sono a casa mia, fammi stare con chi voglio, fa mamma a chi voglio, voglio fare 3-4 figli, ma no, aspetta, se siamo due uomini meglio di no, perché poi ti discriminano a scuola i bambini, gli adulti discriminano, i bambini non sono in grado di farlo perché non hanno la malizia. Se un bambino va a scuola e dice tuo padre è frocio, ecco, questo è perché te l'ha detto tuo papà a casa, o tua madre a casa, o tua zia, o tuo zio. I bambini non le direbbero mai certe cose.
L'utilizzo di famiglia tradizionale è solo un modo terribile per poter spaventare le persone, cioè le parti politiche che dicono difendiamo la famiglia stanno innescando una paura per potersi promuovere a guardiani. Cioè, la tua vita te la proteggo io, ma non è vero, non è minacciata. Non è che se una persona si ama in forma diversa dalla tua, non in forma diversa in assoluto, dalla tua, ti sta minacciando. E quindi anche questa è una strategia. Cioè, dire difendo la famiglia tradizionale è una strategia per dire sono io che difendo te.
Adesso noi guardiamo un altro spezzone di film che non fa ridere, spoiler. Spoiler, ve lo dico.
Dai.
E mandiamo la clip.
È il mio divino potere. Ma io sono un dio generoso. Farò di te un uomo smisuratamente ricco. Diverrai generale di tutta la Grecia. I tuoi rivali ateniesi si inginocchieranno ai tuoi piedi. Se solo tu ti inginocchierai ai miei.
Vedi, massacrare tutti quegli uomini delle tue armate mi ha procurato un fastidioso crampo alla gamba e... Inginocchiarmi è piuttosto arduo per me.
Non ci sarà alcuna gloria nel tuo sacrificio. Presto cancellerò persino il ricordo di Sparta dagli annali. Ogni pergamena scritta dai greci verrà bruciata. A ogni storico greco, a ogni scriba verranno cavati gli occhi e la lingua sarà loro mozzata. Chiunque evocherà il solo nome di Sparta o di Leonida sarà punibile con la morte. Il mondo non saprà mai che siete esistiti, Leonida.
Il mondo saprà che degli uomini liberi si sono opposti a un tiranno, che pochi si sono opposti a molti. E prima che questa battaglia sia finita, che persino un dio re può sanguinare.
300, mitico.
300.
E poi non sono le parole di uno sceneggiatore, questo è Erodoto. La potenza di questa storia è che così. Le parole di Leonide sono di Erodoto.
Ovviamente un film come 300 non può che integrare una parte che parli appunto di dissenso e di politica. E io ti chiedo, Lodi, il corpo, di cui parlavamo anche prima, il corpo è politico? È politica stessa il corpo?
Direi proprio di sì, guarda come viene strumentalizzato il corpo femminile nel mondo. È proprio questo, puoi utilizzare il corpo e manifestare col corpo. Il corpo può raccontare mille cose, soprattutto il nostro che viene appunto segregato, rinchiuso, che non può essere visto da occhi indiscreti. Quindi la mia risposta è sì.
Roberto, che rapporto hai col tuo corpo? E lo sai, è vero che esistono le bimbe di Roberto Saviano?
Ho visto.
Mi seguono, tra l'altro. E sei un sex symbol a tutti gli effetti. Sì.
Mi stupisce sempre quando si innesca, diciamo, una passione erotica su di me, perché non ti vivi mai. Questa è una questione legata probabilmente a una visione terribilmente sessista della tua vita, in cui io poi sono cresciuto in un mondo patriarcale, per cui è il maschio che sceglie. No, quindi il maschio non si considera proprio, perché lui in quanto tale non può essere scelto, non può neanche piacere, perché è lui che decide. Se io decido è ovvio che piaccio, no? In quel tipo di logica. E quindi ti imbarazza quando la fama, perché è chiaramente quella, ti porta a essere considerato un maschio desiderabile, ribalta la formazione in cui sei cresciuto, per cui sei scelto.
Donna, in qualche modo.
Sì,
questo è vero.
Vero?
Incredibile.
Sì, interessante questa cosa. Ma io dico, donna.
Ho detto sempre questa cosa, che ci faccio caso, perché adesso che comunque mi sono rapportata comunque a uomini comunque popolari, che diventano come per noi quando, diciamo, raggiungiamo dopo la pubertà, insomma, quando le forme, insomma, siamo desiderabili, cioè lo vedi proprio, senti che la gente c'ha appetito.
Sì.
È l'uomo che diventa popolare, ha lo stesso riflettore della donna.
È geniale questa
cosa. Sono contento che abbiatelo di, perché io con molta timidezza ogni tanto tendo a dirlo quando parlo con alcune donne, dico, io adesso capisco. Cioè, non lo capisci un ragazzo, quando io ho 18-20 anni, non è che entri in un bus e hai gli occhi addosso, che una ragazza ha sempre. E quella violazione, o comunque quell'invasione, va, la senti ora, ed è stranissimo. Cioè,
imbarazzante. Dipende dalla giornata, ma in alcuni casi magari non ti senti proprio a tuo agio, dici, no, non sai perché lo stanno facendo. Ci sono giornate in cui
sei gratificato invece. Cioè, sei anche gratificato. Poi soprattutto il mio corpo è sempre controllato, è sempre guardato, cioè per una questione di sicurezza, è sempre utilizzato, per esempio, i nemici. Uso proprio la parola nemici perché mi trattano così e ti mettono sui giornali o nei sitacci con le smorfie, no? Con le smorfie più brutte.
Sì.
Quando mi capita di stare all'estero e quindi posso camminare di più, iniziano immediatamente i crampi alle gambe. È una cosa incredibile perché qui cammino molto poco, anche se fai palestra, il non camminare ti ferma proprio la circolazione.
Sì.
E tu dici, cazzo, 40 anni sto facendo un po' di metri, mi fanno, ma ho i crampi. E capisci come è stato controllato il tuo corpo, come hai perso la libertà del tuo corpo, anche per esempio, io ho una vita abbastanza disciplinata, ma non potrei mai sbronzarmi perché ho paura di essere ripreso e finisco un secondo dopo sui social.
No, a me non.
Cioè, e anche il fatto che tu non puoi più avere, io a volte mi capita che vorrei scaccolarmi, e non lo faccio perché ho paura che posso essere.
Sì, no, io sono adolescente, scaccolarsi. Ah! E rido. Scusatemi.
No, vabbè, per dire, qualsiasi fesseria diventa diventa, perché, ma non che è grave, cioè esce un video che ti scalcola, che problema c'è, è che semplicemente te ne devi occupare.
Sì.
Poi ci sarà qualcuno che ti scriverà, ma come ti scaccoli così, cioè il corpo è sempre sotto ricatto.
No.
Adesso devi
scusatemi. No. Molto sono cretina, ok, scusate. Allora, la cosa assurda, adesso qualche giorno fa un po' di tempo fa, c'era un articolo che diceva che io entravo in un locale con la scorta, io, quindi scortata, e che non ho fatto foto con fan e firmato autografi, che già fa ridere firmare autografi per quanto mi riguarda, perché è una cosa un po' anni 80, ma va bene. Ovviamente non c'era niente di vero, l'unica cosa vera è che ero molto ubriaca, quindi comunque almeno dire la verità. Anzi, l'ho anche fatta le foto, avrei potuto anche evitare. Cioè mi fa ridere che in realtà raccontare una cosa che è come comportarsi male con gli altri, cioè quello, e non raccontare. Preferivo che raccontasse, guarda, stava ubriaca, come che c'ho un occhio qua, che era comunque più onesto. No, quello non mi interessa, cioè io mi dimentico degli occhi degli altri.
Questo è molto bello. E questa è una dote probabilmente che hai e non sai misurare quanto sia importante.
No, lo so misurare perché è stata molto criticata. Persone che ho avuto vicino mi dicevano che ero freak. Che cazzo vuol dire freak? Mi diceva, tu sei freak. E questa cosa, in realtà, poi ho capito che era in realtà invidia.
Certo.
Cioè, perché essere brutti davanti agli altri, essere storti, cioè non so, io ho la libertà, cioè poi bella, brutta, storta, intelligente, stupida, cioè io mi sono presentata in tutti i modi, davanti a tutti, a questa so.
E questa è una grande libertà e anche un grande coraggio, io probabilmente dovrei farlo, ma è anche forse un coraggio anche diverse, che mi manca.
Ma sono due cose diverse, non è... Non...
No, però...
La mia è una scelta anche, cioè, anche più egoistica, cioè io ho me.
Sì, però per esempio la domanda è, se io mi sbronzo perde il mio messaggio, in realtà rischia la risposta di essere sì.
Sì, perché non saresti più credibile.
Però
no.
Però no, perché alla fine sono uno scrittore, non sono per fortuna, non sono né un magistrato antimafia, né un politico, né un ministro, quindi uno scrittore deve... come dire, impanarsi nel fango, deve cadere, deve... Sì. È proprio questo che
dovrebbe
lo rende
vivere.
Unico, è vivere. Invece che succede se io vengo trovato sbronzo, a parte fa ridere, poi io sono appunto quasi astemio, ma mi dispiace non poter più accedere a quel tipo di libertà e il corpo è completamente compromesso, ma però lo sento compresso,
Per riassumere questa parte su sbornie, persone nei locali, insomma, far cacare è l'ultimo baluardo della resistenza, potremmo dirla così.
Cioè, sì, mi piace. Sì.
Però,
no,
parlando di resistenza, mi viene un po' in mente il tema del dissenso, che è un tema abbastanza caldo nell'ultimo periodo governativo. Pensate che il dissenso sia a rischio? Chi dissente è a rischio? Non ridere, non ridere.
Ti lascio la parola.
No, nel senso che io ho tre processi, una cosa incredibile, anzi quasi quattro, cioè sono stato portato a processo dal Presidente del Consiglio Meloni, sono stato portato a processo dal Vice Presidente del Consiglio Salvini, sono stato portato a processo civile, però questo, dal Ministro della Cultura San Giuliano. E qui forse va fatta una precisazione, cioè questo governo, i governi populisti in genere, non si abbattono sul dissenso in genere,
sì,
ma su chi considerano esemplare da fermare. Qual è la vera persecuzione del dissenso? Quando sai che esprimendolo hai una conseguenza, lavori, sì, meno, non ti invitano, inizia a esserci, insomma, un isolamento intorno, i produttori, gli editori hanno problematiche nel senso del sostenerti troppo perché poi hanno una conseguenza, cioè sono queste le dinamiche che succedono, un continuo shitstorm quotidiane, sì, messo a bersaglio sui giornali come se fosse un capo di partito, ma poi spiegare che il potere esecutivo, in questo caso il Presidente del Consiglio,
sì,
e chieda al potere giudiziario quale deve essere il perimetro per criticarmi. E sono due poteri che si stanno invadendo,
certo,
non si stanno separando. Non è Meloni qui il problema, è una funzione, è il, certo, primo ministro. Esattamente come Salvini che mi querela per averlo definito, citando Salvemini, il ministro della malavita, mi querela su carta intestata del Ministero degli Interni. Su carta intestata del Ministero, quindi è una funzione che mi sta querelando. Quello è molto pericoloso.
È il potere che si manifesta. Fa sentire il potere che si manifesta, che diventa minaccia.
In quanto tale è già minaccia, perché, perché è sproporzionato.
Di prepotenza si sta parlando letteralmente con questo increscioso processo che sta avvenendo ai tuoi danni. Ma non sei l'unico ad aver avuto scaramucce con la presidente del Consiglio Meloni. Non sappiamo più che genere darle.
Bella. Però se si vuole far chiamare...
Possiamo usare lo schwa, finalmente.
Non è il mio interesse, diciamo. Ma io ho sempre detto quello che penso, perché ho questo diritto, ce l'abbiamo tutti, e probabilmente è tutto quello che c'è di più lontano di quello che sono io, di come vivo la vita e di quello che credo sia il modo... Cioè, se fossi io lei mi comporterei in un altro modo. Probabilmente, anzi sicuramente in un altro modo. Detto questo, siamo in democrazia, lei sta là, io sto qua, continuerò a fare il mio lavoro, continuerò a pensarla come la penso e spero sempre in un cambiamento, cioè nel senso che poi uno sta lì, guarda, osserva, dice ma speriamo che magari è stata molto più dura all'inizio per insediarsi, sai, e poi dici ma poi magari alla fine qualcosa, magari, ho detto io poi, o se no è tempo... Tempo al tempo le cose cambiano, io sono sempre abbastanza ottimista, poi non so se è il mio modo di vedere le cose, quindi le cose cambiano comunque sempre.
Io ho l'ultima domanda, ed è, visto che parlavi, se io fossi lei, ma se voi foste, cioè, vi eleggono Presidente della Repubblica, il vostro discorso di insediamento, quale sarebbe?
A me farebbe ridere sicuramente.
Vai, ma infatti vedo l'ora.
Dì la prima frase.
No, ma sarebbe tutto molto surreale, cioè io lo farei un po'... Bello. Non so se avete visto Dio esiste, viva Bruxelles.
Ah, sì, certo.
La fine... Assurdo. Ti fa ridere, molto, molto figo. Che alla fine poi, vabbè, è un po' lunga la storia, ma Dio lascia tutto alla moglie. E quindi lei diventa Dio.
Sì.
Ok. Ma è molto simpatico, lo fa con un'innocenza, con un'ingenuità, e lei non si rende conto della potenza, ma perché non le interessa la dinamica del potere. E quindi disegna il mondo come con gli occhi di un bambino, quindi tutto colorato, tutto bello. Tutto. Quindi probabilmente se avessi un ruolo di potere, che però non mi interessa, devo dire onestamente, però lo vedrei in modo molto... colorato, cioè probabilmente farei un po' una festa, cioè metterei, che ne so, una bandiera arcobaleno in ogni piazza, non lo so, però fare qualcosa che fosse veramente, che dici, che ti faccia passare un po' l'odio, lo farei in modo infantile, ecco, sicuramente userei qualcosa di infantile.
Bello pensare al potere dei bambini che non vogliono potere. Io in questo ero fedele a un'affermazione di Pintor, grande scrittore, poi il fondatore del Manifesto, che dice che avere potere anche solo per un minuto ti trasforma in un criminale, no? Perché è il potere in quanto tale che ti corrompe. E devo dire che ogni volta che io penso appunto a quell'aula, penso al discorso che il Duce fece, potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli e minaccia il Parlamento, dicendo io potevo trasformarlo in una caserma e non ho voluto, come dire, dovete a me il rispetto della democrazia. E di contrasto ricordo le parole meravigliose di Giacomo Matteotti, che invece denuncia come le elezioni erano state violate con la violenza, che... La democrazia non è una questione di numero, ma di rispetto dei percorsi. E quando finisce il suo discorso dice: ora che ho finito la mia arringa, chiedo ai miei compagni di preparare il mio discorso funebre, che lo capisce che l'avrebbero ammazzato.
Sì.
E quindi la democrazia è il bene più prezioso che esiste, è un bene complicato. È complicato perché è lento, perché si scontra continuamente con tante difficoltà non romantiche. quanto è romantico dare il potere a una persona che può girare per la città e dire questo palazzo va giù, quello va ad essere ristrutturato, questa strada va messa a posto, che è il fascino dei tiranni. No, Erdogan certo. entra a Istanbul e decide certo. di metterla a posto e tutti dicono ah, bravissimo, ma per aver fatto tutto così velocemente poi ha compromesso gli equilibri sacri della democrazia. E quindi no, questo per dire che diciamo probabilmente sceglierei di non parlare se dovessi fare un discorso, ma di ricordare tutti coloro che mi hanno permesso di pronunciare quel discorso. Perché, insomma, se esiste la possibilità in questi nostri spazi di parlare, di comunicare, lo dobbiamo a chi ha fatto delle scelte precise, no? In queste ore quello che sta succedendo in Iran lo dimostra.
Sì.
Cioè la parola, la libertà di espressione del corpo, di mostrare i capelli, di mostrare un sorriso, di suonare, non te la dà nessuno, te la devi prendere. E soprattutto non è presa una volta per sempre, va sempre presidiata e difesa. Ora o questo lo capisci chi ti sta ascoltando o la libertà la perde.
Che dire? Io vi ho voluto veramente molto
grazie.
Bene.
Anch'io.
Ci spostiamo al bancone?
Al bancone.
Ultimo pit stop.
Ah, io.
Sei stato proprio bravo.
Grazie, che bello.
È stata come niente dice? Male.
Cioè, una maieuta, sento... si dice, no?
Ma io...
Hai fatto nascere. Ciao.
Buongiorno.
Grazie, veramente grazie.
Bello, grazie.
Grazie mille.
Grazie.